Riprendiamo dopo la celebrazione dell'Eucaristia l'intervento che ha fatto Antonio durante la messa, che era poi la conclusione. Adesso andiamo al concreto e ci presenta questo nuovo libro, Una saldissima fede incerta. Lui usa sempre questi termini, questi titoli che immediatamente dicono che cosa c'è dentro al libro, ma soprattutto quello che è un cammino di ricerca, di approfondimento, di confronto, di interrogativi e risposte che si porta dentro e che altri propongono a lui, di modo che nasce un discorso che poi diventa libro il più delle volte. E allora ci poniamo anche stamattina in ascolto. L'ultima volta che è stato qui con noi è per presentarci l'inquieta felicità di un cristiano. E l'altra volta ancora, imparare ad amare. Non c'è più quel libro.
No, ma non era...
Era una conferenza, una serata, imparare ad amare. Sì, che abbiamo organizzato con... Sì, sta già registrando. Così poi lo mettiamo nel sito... Ognuno se lo può riascoltare. Facciamo fino a luna.
Sì.
Se qualcuno non ha prenotato per tanto, ve lo dica per comune, qualche mente siamo a posto.
Dunque, io comincerei col dire che. Sì. E da un po' di tempo mi pongo una domanda curiosa. Che potrebbe sembrare una battuta, però se ci riflettete bene poi vi accorgete che non è tanto una battuta. La domanda curiosa è questa: ma potrebbe uno scemo non essere scemo? E certo che quando la pongo, tante volte trovo delle risposte immediate che poi vengono però rettificate, poi ma così. Perché, vedete, se noi invece modifichiamo un po' la domanda e diciamo, potrebbe un ignorante non essere ignorante? Beh, la risposta è chiara, certo. Se sei ignorante, studia e non sarai più ignorante. È pacifico. E cioè, si può in qualche modo, ma... Cosa vuol dire? Adesso io dico uno scemo, ma dico in qualche modo tutti noi abbiamo dei limiti. Allora, poi, possiamo superarli, andare oltre o no? Sta di fatto che io credo che tendenzialmente tendiamo un po' tutti a vivere come degli scemi. Perché viviamo un po' come capita, non ci poniamo tante domande, perlomeno insomma, gran parte della gente, eccetera. E io per primo... mi accorgo di fare tante stupidaggini, tante cose sbagliate che poi a posteriori mi pento di aver fatto, mi vergogno di aver fatto, no. E mi domando, ma faccio delle scemate oppure sono scemo? Ecco, che allora si comincia a precisare un po' meglio la cosa. Come mai mi comporto in un modo tante volte? Potrei fare diversamente, fino a che punto? Ecco, però io penso che è difficile anche rispondere con precisione, però porsi la domanda significa già interrogarsi anche sul senso profondo del proprio essere, della propria realtà. E questo qui vorrei invitare tutti, se potessi parlare con tutti, a fare, perché tante volte noi viviamo un po' come capita, senza porci troppi interrogativi. E per esempio, per tornare al tema di stamattina, del vivere per gli altri, ecco, questa proiezione verso gli altri, sebbene non comune a tutti ovviamente, perché ci sono tanti egoisti, lo sappiamo, che pensano solo a se stessi, però è anche abbastanza abbondante. Io la trovo, siccome poi tra l'altro a me piace anche... fare domande, interrogare, quindi entrare in confidenza con le persone, ma la trovo in moltissime persone che hanno le idee più disparate, che credono alle cose più disparate. Io trovo molti autentici cristiani che dicono di non credere in Gesù Cristo, mentre invece trovo molte volte delle persone che parlano di credere in Gesù Cristo come una cosa, eccetera, eccetera, però hanno un comportamento per piacere, che mi pare che sia esattamente il contrario di quello che dici. Questo è abbastanza comune per tutti. Quindi ecco, allora l'invito è, perché noi ci portiamo dietro dei pregiudizi e molti non vogliono più neanche entrare in merito all'argomento, proprio perché ci portiamo dietro questi pregiudizi, che sono giustificati perché ci sono stati nel passato, nella storia della Chiesa, nella storia dei cristiani, delle contraddizioni tali e continue che hanno creato inevitabilmente dei pregiudizi. Il cristianesimo nel suo complesso si porta dietro anche un bagaglio negativo che è il contrario del messaggio di Gesù Cristo. E non c'è abbastanza coraggio di metterlo in evidenza, di riconoscerlo, ecco, eccetera. Perciò, c'è un mio amico Gigi Accattoli, giornalista del Corriere della Sera, e adesso non più del Corriere della Sera, ma insomma, giornalista abbastanza famoso, ha scritto diversi libri, ha scritto tra l'altro un libro che è intitolato Io non mi vergogno del Vangelo, e lo trovo bellissimo come titolo. E io mi domando, ma io mi vergogno del Vangelo? Beh, certo, io non mi vergogno del Vangelo, però qualche volta mi vergogno di alcuni bagagli negativi che ci portiamo dietro e che fanno parte del bagaglio cristiano. Ecco. Allora, però, io sostengo questo, che anche se noi abbiamo un bagaglio, ma anche un bagaglio teologico discutibile e in parte negativo, perché l'immagine di Dio che noi per tradizione ci portiamo dietro molto spesso assomiglia molto più a un tiranno che a un padre amorevole. Gesù ci ha detto che è un padre che ama i suoi figli, che fa piovere sui buoni e i cattivi, che manda il sole sugli ingiusti sui giusti e gli ingiusti, che quindi comunque, buoni o cattivi che siano, i suoi figli sono sempre i suoi figli e lui li vuol trattare in questo modo. Però poi abbiamo una teologia di un Dio potente, spietato e tiranno, tante volte che invece è quello che distribuisce così i castighi con facilità, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo va superato, perché noi non possiamo avere una piena fede profonda, stimolante, se questa fede, che magari avvertiamo dentro di noi, come dicevo stamattina, però è accompagnata poi da un bagaglio di credenze che la contraddicono. Ecco, e io credo che sia importante porsi il problema e dire, vabbè, facciamo uno sforzo, facciamo un lavoro per approfondire, perché ne vale la pena, perché si possono trovare degli elementi che sostengono la fede anziché contrastarla. E allora, per entrare appunto in argomento, che poi è l'argomento fondamentale del mio libro, io direi che bisogna prendere sul serio San Paolo quando dice che Dio è tutto in tutti. È un'affermazione che tutti conoscono e nessuno prende sul serio. Perché se Dio è tutto in tutti, ci sono allora delle conseguenze da trarre che sono ovvie, e cioè nessuno è estraneo a Dio. Dio è dentro di noi e noi siamo immersi in Dio. Non c'è Dio davanti a noi e noi qua, uno di fronte all'altro, perché se fosse così Dio non sarebbe tutto in tutti e ci sarebbe un dualismo di fatto, perché c'è una zona dove non è Dio. Cioè è una concezione, immaginare il Dio di fronte, è una concezione imperialistica, è immaginare il potente, immaginare chi comanda di fronte a noi. Dio è un'altra cosa. Dio è tutto in tutti. E allora bisogna anche dire, così, per cercare di ragionare per paradossi, perché noi ovviamente cerchiamo di ragionare su quello che riusciamo a capire noi. Oggettivamente di Dio com'è non possiamo sapere niente, perché è una dimensione al di sopra della nostra. Possiamo avere delle intuizioni, ma per avere queste intuizioni, cosa significa? Che Dio, per essere Dio, deve inevitabilmente conoscere tutte le esperienze, penetrare in tutte le esperienze, viverle, e quindi è costretto a vivere ogni esperienza. Questo che cosa significa? Se noi appunto partiamo dal tutto in tutti, da una realtà unitaria, da un insieme che comprende tutto, che cosa significa? Ecco, significa allora che la realtà nel suo insieme ha due interfacce. Una, per usare anche un linguaggio dei tempi nostri, due interfacce. Una individualistica, frazionata in tante unità, che siamo noi, o comunque le realtà umane, no? E noi viviamo l'esperienza che esiste, che si manifesta, con i paraocchi, perché siamo limitati, e quindi ne vediamo un aspetto. Ma contemporaneamente la fede che Dio è tutto in tutti ci dice che l'altra interfaccia, e cioè Dio, vive tutte le esperienze nostre dal suo punto di vista. Noi vediamo solo un cono limitato e quindi non riusciamo a capire poi tutte le connessioni d'insieme. Lui sì, le stesse cose. E allora, se è così però, il discorso interessante diventa questo, che ciascuno di noi, nei suoi travagli, si sente solo. E questa è esperienza di tutti. In certi momenti ci sentiamo soli, abbandonati a quello che ci mette angoscia, che ci crea problemi. Ci sentiamo soli. Come del resto anche quando abbiamo qualche gioia o qualche cosa, però la viviamo un po' come un fatto individualistico. Invece dobbiamo aver fede che quando ci sentiamo soli, ma non siamo soli, dall'altra parte c'è una realtà di insieme, c'è la coscienza di Dio che vive la stessa cosa dal suo punto di vista. Allora in qualche modo è come dire che io dico io e mi sento solo, ma lui contemporaneamente dice sì, ma sono sempre io però, lui. Cioè ciascuno di noi, mentre è un individuo che sembra isolato in se stesso, in realtà è l'altra faccia di Dio che vive in senso limitato la stessa esperienza che sta vivendo anche in senso divino. Un po' come se dicessimo, come se noi immaginiamo la realtà, per parlare adesso in termini attuali, come fosse un grande computer, dove c'è l'unità di insieme del computer che comprende tutti i frazionamenti e che è quella che funziona a tutto campo. E poi ci sono tanti terminali. Ogni terminale pensa a se stesso e sa fino a un certo punto tutto quello che succede nelle connessioni, nelle cose eccetera. Ma il grande computer d'insieme è il computer che comprende tutti, anche i dettagli, e elabora il tutto, anche i dettagli. Quindi il terminale conosce il suo lavoro. Ma il computer insieme conosce il lavoro di tutti i terminali e partecipa al lavoro di tutti i terminali e interagisce con tutti i terminali, con un software unico, che in qualche modo accomuna tutti, anche se ci sono queste due interfacce. No? A questo punto vorrei aggiungere una cosa, perché quando si parla di un Dio che è l'insieme, che è tutto in tutti, che è il tutto, che è, diciamo pure, l'assoluto, spuntano facilmente domande tipo: ma questo non è panteismo? Potrebbe essere. Però c'è una discriminante, secondo me inequivocabile. E mi piace dirla così: ma se Dio esiste, il primo a saperlo sarà Lui. No, mi pare una cosa ovvia. Il primo a saperlo sarà Lui. Ma se Lui lo sa di esistere, vuol dire che è cosciente di sé, della sua realtà. Non importa se nel complesso, diciamo, vabbè, comprende tutto, non quello che... ma comunque è cosciente di sé. Ma qualunque realtà, che non è obbligatorio che sia antropomorfica, noi conosciamo quelle antropomorfiche, ma dobbiamo fare uno sforzo a immaginare che la realtà divina non è antropomorfica, quindi è di tutt'altro tipo e non sappiamo che cosa. Però è una realtà cosciente di sé, che sa di esistere. E una qualsiasi realtà che ha coscienza di sé è una persona. Non antropomorfica, ma è una persona. Quindi non è vero che è panteismo, è un Dio personale che interagisce con tutta la realtà e che ha rapporto con tutta la realtà. Certo, se noi ragioniamo in termini di sostanza, allora la materia, allora questo, allora poi ci poniamo... Ma Dio, comunque sia, è una dimensione, ed è un'altra dimensione, fa parte di una dimensione che noi non vediamo. Però, se permea tutto, ecco tutto quello che avviene è movimento divino, diciamo, in qualche modo. Nel suo ultimo libro... non so se qualcuno di voi l'ha letto, Vito Mancuso, che è stato qui, che conoscete, no? Scrive una pagina splendida. A un certo punto parla, siccome lui sostiene che, come sostengo anche io in questo libro, che le particelle elementari, io dico i quark, in qualche modo noi li possiamo considerare cromosomi divini. E da questi si forma tutta la realtà. Cioè noi siamo formati da cromosomi divini. Ecco, questi cromosomi divini ovviamente per essere riconosciuti bisogna arrivare a una dimensione divina, altrimenti noi viviamo questo come una potenzialità e possiamo non rendercene conto, come di solito è. Però sono cromosomi divini. E lui parla delle particelle elementari che formano qualunque individuo, formano la realtà, come... un dialogo divino, dialogo di particelle divine, dialogo appunto di cromosomi divini che dialogando fra loro creano la vita che noi conosciamo. E io la trovo bellissima. Però c'è un punto... su cui bisogna fermarsi a riflettere. Qui nel sottotitolo che è messo in questo incontro c'è Dio e il suo contrario. E allora, no, che cosa vuol dire contrario? Che cos'è contrario di Dio? Cos'è? È interessante perché uno capisce che anche appunto da questo può capire meglio, approfondire meglio. Qual è il punto dolente? È il fatto che noi siamo una realtà composta da vita e limite. Noi siamo vita limitata. No, siamo vita, con tutto lo splendore della vita, con tutta l'esuberanza della vita, ma siamo circoscritti, chiusi, imprigionati, possiamo dire, nei nostri limiti, nel limite del nostro individuo, il quale può anche spaziare oltre i suoi limiti, però sempre costretto in qualche modo nei limiti. E purtroppo vita e limite creano un cortocircuito, perché la vita tendenzialmente vorrebbe spaziare oltre i limiti. La vita ha voglia di non avere limiti, di andare, di muoversi, e il limite la legace dietro. E questo crea quella che poi si chiama l'angoscia esistenziale, perché? Perché se la mia vita diventa drammatica o addirittura tragica, come in certi casi avviene, e vabbè, io finisce che rischio a un certo punto di arrivare addirittura qualcuno arriva a maledire la sua vita, a non voler più vivere, e a dire ma che vita è questa, e, insomma, quindi finisce, beh, meno male finisce, poi come finisce finisce, ma perlomeno è finito un qualche cosa che non era sostenibile, no? Però la vita può essere anche bella, può anche andare bene. Allora uno dice, va bene, se va bene. Se va bene, però a un certo punto, ah che bello, come mi piace vivere, come ci sto bene, qua eccetera eccetera, me ne devo andare. Non c'è santi, io a un certo punto me ne devo andare. E beh, allora, anche questo è drammatico, perché dice, ma scusa, ma questa contraddizione, no? E come? Capisco quello che dice, la mia vita è un disastro, ma io che vorrei continuare, no, me ne devo andare lo stesso, perché alla fine tutti ce ne dobbiamo andare. Allora capite che questo è un cortocircuito che si può dire insuperabile in sé. E allora ecco che la nostra fede, la fede in Gesù Cristo, ci dice che è possibile una nostra trasformazione per entrare in un'altra dimensione, la dimensione divina. Come sarà? Beh, questo non possiamo pretendere di saperlo, perché è chiaro che è al di là delle nostre possibilità, però possiamo aver fede che sia possibile, possiamo aver fede che avverrà, naturalmente se noi ci mettiamo nell'ottica creativa, costruttiva, capace in qualche modo di agganciarsi all'ottica divina, forse basta poco, appunto, chi ha sarà dato, poi eccetera, quindi così, però l'orientamento è questo. E allora, proprio per questa contraddizione vita e limite, c'è anche questa duplice possibilità dell'io personale, l'abbiamo accennato anche prima, come io personale posso muovermi in direzione di rinforzare il mio ego, il mio individualismo, e quindi creare sempre più barriere con gli altri che tentano magari di entrarci dentro e di portarmi via qualcosa, di creare sempre più una ricchezza mia privata a spese degli altri. E questo è quello che molti fanno, anche tra le varie possibilità, è una possibilità reale che viene messa in pratica purtroppo molto spesso da molte persone. E posso invece, quello che dicevo anche prima, in qualche modo lavorare per coinvolgermi con gli altri, per scoprire quanto è bello condividere, per scoprire quanto è bello questo. Tutte cose che voi sapete benissimo, queste qua, eccetera, eccetera. Questo se noi, perché tanti magari dicono, sì ma perché io dovrei fare qualcosa per gli altri? Sì ma gli altri cosa mi danno a me? Ma perché io? Cosa? I miei fratelli, sì sì sono miei fratelli, però tanti se ne stiano lontani perché non li voglio vedere. Non so. Ma insomma, cosa vuol dire? Noi diciamo questo, siamo tutti fratelli, tutti figli di Dio, però poi magari diciamo, quando diciamo il Padre nostro, quel nostro noi intendiamo di alcuni di noi, del nostro ambiente, di quello che sia. Non è facile intenderlo come nostro di tutti gli esseri viventi addirittura, più che solo tutte le persone umane. È padre di tutti. Ma se io sono cosciente di essere figlio di questo padre, se io divento cosciente di esserlo, e allora capisco che l'interesse per i miei fratelli non è un interesse così forzato, moralistico. Bisogna fare il bene. Ma come bisogna fare il bene? Lo voglio fare perché mi piace farlo, perché ho voglia di farlo, perché voglio vedere i miei fratelli vivere il meglio possibile, perché non posso farmi gli affari miei e fregarmene degli altri. No? Allora, questo significa percepire che ciascuno di noi esprime un pezzetto del volto di Dio. Vorrei dire, che possiamo anche dire così, che ciascuno di noi non è altro che una porzione temporanea di Dio, che può evolversi appunto in direzione divina e quindi confermare col suo itinerario il valore di Dio, perché l'individuo viene superato, perché c'è la rinuncia all'individualismo per spandersi in questa realtà, e poi lo Spirito Santo, chi sia, ci metterà del suo, perché a chi ha sarà dato, e quindi non sappiamo come, ma abbiamo fede che potrà avvenire questo. Oppure, al contrario, noi possiamo volgere le spalle a questa spinta verso l'insieme, a questa spinta vitale, rafforzare l'individualismo fino ad arrivare poi al punto che noi comunque saremo costretti a morire soffocati nei nostri limiti. E lì resteremo. E con questo non faremo altro che dimostrare che Dio è un'altra cosa. Cioè, l'individuo che si espande in Dio dimostra Dio e il suo valore, ma anche quello che si contrae dimostra che Dio è un'altra cosa, quindi dimostra che la sua contrazione non ha sbocchi, lì finisce. No? E allora questo aspetto è il contrario di Dio. Però non è un contrario contrapposto che si mette da un'altra parte. È un contrario complementare a Dio, che può muoversi per tornare a Lui, oppure dimostrare che non ci sono altri sbocchi che tornare a Lui. E questo è anche ovvio a questo punto, è comprensibile, perché abbiamo detto, se Dio è tutto in tutti, cioè significa quello che in termini così astratti, filosofici, si chiama assoluto, è il contrario dell'assoluto, è il relativo. Questo è ovvio. Ma il relativo, attenzione, se ci pensate bene, non può essere contrapposto all'assoluto. Il relativo da una parte e l'assoluto dall'altra, perché comunque è sempre compreso dall'assoluto. Quindi è un contrario se resta nei suoi limiti, ma è complementare all'assoluto nell'insieme. E allora ecco che ogni individuo non è altro che contrario e complementare a Dio. E questo dimostra. E tutto questo, se volete, me lo passate con una battuta, spiega anche perché noi viviamo in un mondo così contraddittorio. Perché noi vediamo delle cose disastrose. Ma come mai ci sono questi disastri? Certo, è il contrario di Dio. Ma ci sono anche tante cose belle, entusiasmanti. Certo, perché sono complementari a Dio. Quindi, la nostra realtà così complessa, ecco, se noi però pensiamo che non è frazionata e abbandonata a se stessa, ma fa parte di una realtà unica, più grande, che dà senso a tutto, e quindi che in qualche modo è una serie di itinerari, tutti divini, che si compiono in modi diversi, anche ecco che allora c'è la spiegazione e il valore di questo. Io non sono io e non sono solo io. In qualche modo potrei quasi dire, quello che diceva Gesù, io non lo posso dire perché non mi sento alla sua altezza, ma quando Gesù diceva io e il Padre siamo la stessa cosa, Gesù diceva io sono Dio. Ma Gesù ha anche detto a ciascuno di noi fate come ho fatto io. Non guardate quello che vi ho detto così, no, fate quello che ho fatto io, lo potete fare. Allora vuol dire che ciascuno di noi può arrivare a dire io sono Dio, potrebbe arrivarlo a dire. Perché io non posso arrivare a dire questo? Perché mi faccio gli affari miei, perché sono troppo egoista, perché sono troppo legato ai miei limiti, perché questo, però capisco che lo potrei dire. E anche qui c'è un paradosso, perché molti di fronte a un discorso del genere penserebbero ma se uno arriva a dire io sono Dio, un atto di grande presunzione. Non è vero, e lo posso dire tranquillamente perché io non lo dico, io sono Dio. Ma non è vero, perché un essere umano può dire autenticamente io sono Dio, e cioè sono comunque orientato a essere Dio, solo a condizione che l'io non esiste più. Se io conservo il mio io, non lo posso dire. Ma se io mi riverso sugli altri, allora sono Dio in terra, un aspetto di Dio in terra, una porzione temporanea di Dio in terra. Sono lo Spirito Santo attivo, sono quello che veramente dà a chi ne ha bisogno quello che gli serve. Non sono più io che vivo, ma è qualcun altro che vive in me. In proposito, vi voglio raccontare un'esperienza che ho fatto nelle mie esperienze di assistenza ai malati terminali. È una cosa che mi ha toccato talmente profondamente che proprio non me la dimenticherò mai e ha trasformato la mia vita. Avevamo in assistenza una bambina con un tumore al cervello ed era in fase terminale, noi facevamo assistenza ai malati terminali. C'era una situazione familiare molto difficile perché questa bambina, che aveva 9 anni, aveva una sorellina un po' più grande e la madre aspettava un altro figlio che doveva nascere dopo poco tempo, pochi giorni, poche settimane. Il padre aveva un lavoro e non poteva, aveva fatto già tante assenze, non poteva più fare assenze perché sennò lo licenziavano. E allora noi abbiamo organizzato un'assistenza permanente, 24 ore su 24, ci davamo i turni e va bene. Cosa è successo? Che l'ultima notte l'ho fatta io e alle 7 di mattina è venuto il mio collega per sostituirmi, ma la bambina era proprio alla fine, si vedeva. E allora io non me ne sono andato, sono rimasto lì, siamo rimasti lì tutti e due. Dopo un po' si è alzata la madre, è venuta lì, se ne è accorta, e allora si è seduta lì vicino, le ha preso la mano, insomma, questa bambina, e poi se n'è andata. La madre, tra l'altro, lo diceva, io come faccio a angosciarmi che ho quest'altra che sto portando a termine? Posso io? Come faccio? Era una situazione tremenda. Vabbè, fatto sta che finito questo, noi cercavamo sempre di creare un clima molto affettuoso e quindi che in qualche modo perlomeno mitigasse la drammaticità delle situazioni, eccetera, eccetera. Allora io poi ho detto alla madre di mettergli, perché volevano mettergli un vestito scuro, così, eccetera. No, mettiamogli un vestito colorato, mi ha dato un bel vestito colorato, l'abbiamo vestita, io l'ho pettinata tutta, poi gli ho attaccato, siccome c'aveva pochi capelli per via delle cure, gli ho attaccato un bel nastro era questa bambina lì sul letto, ma era colorata, era vivace, ecco come, come aspetto. La madre era molto contenta di questo, insomma, così. Vabbè, e stavamo lì e siamo stati un po' lì insieme, abbiamo fatto quello che potevamo, intanto il padre che era già uscito l'hanno mandato a chiamare, tornati indietro. Vabbè. E mentre eravamo lì con questo mio amico e collega, a un certo punto ci accorgiamo che era arrivata la nonna e aveva preso sulle, l'altra sorella, la sorellina, era così, un po' si metteva a piangere, poi si metteva a ridere, poi faceva, si vedeva che era emozionata, era drammaticamente, no? E diceva, vabbè, a un certo punto la nonna si prende sulle ginocchia questa qui e abbiamo sentito che comincia a dirgli, a raccontargli una favola, e a un certo punto gli dice, sai, noi eravamo disperati, ma stamattina il buon Dio ci ha mandato due angeli che ci hanno aiutato a superare questo momento. Io ho avuto come un, ho sentito come un cazzotto in faccia, dico, ma, e ho detto a mio figlio, ma sta parlando di noi. Allora, siamo andati lì, abbiamo scherzando un po', dicendo, ma dice due angeli, ma lei non sa che tipaci siamo noi, ne facciamo di tutti i colori, altro che angeli, così. E questa nonna mi ha detto, che cosa siete voi, noi non lo sappiamo. Però noi stamattina abbiamo ricevuto la visita di due angeli. Questo mi ha veramente sconvolto, perché ho capito che se noi prestiamo i nostri vestiti agli angeli, loro sanno farne buon uso e riescono a realizzare quello che noi, io, se penso, mi sento incapace, magari mi vergogno pure, magari mi scoccio, magari così. Lo Spirito Santo non ci chiede di essere capaci, non ci chiede di decidere noi com'è, eccetera, ci chiede di metterci a disposizione. E lui sa come fare, come utilizzarci. Ecco, e questa è la proiezione divina. Ecco. Quindi, questo dobbiamo capire, perché è importante. Noi siamo il contrario di Dio nell'individualismo, ma siamo complementari a Dio nell'espansione verso una vita più ampia, che esca dai nostri limiti per coinvolgersi realmente con gli altri. Quanto ciascuno faccia quello che può. E come anche questo non avevamo accennato prima, Gesù lo ha fatto in un modo veramente straordinario e ha dimostrato che è possibile. Beh, ma se un pezzettino io posso farlo, comincio a fare quello, se poi posso farne anche un altro, faccio anche quello. Se ciascuno fa il pezzettino che può, impara a fare anche di più, e a poco per volta farà ancora di più. Questo io lo dicevo sempre quando facevo i corsi per gli infermieri, per, come si dice, volontari, per gli assistenti volontari, facevo i corsi per gli assistenti volontari, tante volte c'era chi diceva, no, io sì, mi metto a disposizione, sono disposto a lavorare per la società, ma non mi mandate sui malati perché io lì non me la sento. E io dicevo sempre, ma scusa, ma cosa ti credi che quando io ci sono andato me la sentivo? Uno comincia, fai quello che ti senti di fare, senza pretendere di fare quello che non ti senti. Ma se ti rendi disponibile e dici, credo di non sentirmela, però sono anche disponibile, impari facilmente. Perché ti accorgi quanto è necessario, ti accorgi, se tu ti accorgi quello che vale, il sorriso che tu porti nel dramma a cui vai incontro, quando ti accorgi che il tuo piccolo fare è quello che veramente allarga il cuore di chi ha bisogno di questo e si sente da solo e abbandonato, no? È questo il fatto, perché se io mi metto a pregare e dico, padre, c'è quel tale che ha tanto bisogno d'aiuto, ti prego, mandagli un aiuto. E ammesso che sentissi la risposta. Penso che la risposta mi sentirei dire, dico, ok, mando qualcuno in suo aiuto, vacci tu. Allora sì, posso fare a meno di mettermi a pregare, manda qualcuno, ci vado e ho risolto il problema, perché farlo è una percezione divina e uno la mette in pratica. Ecco lì. Quindi, questo significa, se viene ben compreso, veramente una unitarietà del tutto, una realtà unica, un unico sacro profano, ecco, in cui c'è un percorso positivo e uno negativo, ma negativo nel senso che non fa altro che dimostrare che altre strade non funzionano. Non c'è bisogno di teologie tipo quella dell'inferno che dice, ah, oh, verrai punito. La tua vita è stata inutile, ma che punizione peggio di così? Se tu dici, guarda, io voglio che la mia vita sia inutile, mamma mia, ma che vuoi, il resto cosa vuoi che conti? No? Ma non ti rendi conto invece quando riesci a far qualcosa, a portare un sorriso nel dramma, che cosa ricevi in cambio? Io ho imparato a fare l'assistente volontario dei madri, perché una volta pensavo, non sono cose per me, ci sono gli specialisti, facciano loro, che devo fare io, devo andare io, no? Poi mio fratello è stato tanto male, ha avuto un tumore, gli ultimi 3 mesi non era più autosufficiente. La moglie non se la sentiva di tenerlo in casa e voleva scaricarlo in una struttura. E allora io gli ho detto, noi eravamo alla comunità, allora ci ho detto, no, me lo prendo in casa io. L'abbiamo preso in casa e io per 3 mesi non ho fatto altro che dedicarmi a lui. Facevo solo quello in pratica e solo quello no, facevo anche quella cosa, ma insomma ero sempre presente, non potevo mai lasciarlo solo perché non era autosufficiente e certe volte gli dovevo fare anche delle cose veramente un po' noiose, un po' pesanti, un po' faticose, eccetera, eccetera. E insomma, credo di avergli dato molto e in fondo tutti dicevano, ma però c'è denti, che coraggio che hai, ma quello che ho ricevuto è di gran lunga più grande di quello che gli ho dato, perché veramente ho riscoperto un fratello e ho scoperto cosa vuol dire condividere concretamente una difficoltà, una sofferenza di quel genere. E da lì ho cominciato allora a fare assistenza ai malati e ne ho fatto tante. Io ho visto morire insieme, più o meno tenendogli la mano o comunque molto coinvolto, più di 50 persone al momento, poi assistere non si assiste molti di più, altri poi sono morti quando io non c'ero, ma però questo mi ha veramente dato moltissimo, moltissimo. Ecco. Allora, questo significa anche che di fronte, perché di fronte alla sofferenza, eccetera, ma poi adesso non voglio farla lunga, ma trasferendo sul campo anche sociale, anche morale, tutto questo, significa che quale tipo di atteggiamento tenere di fronte al male? E qui appunto possiamo richiamarci, perché appunto la teologia classica in qualche modo dice che il male è da respingere, da eliminare, da uccidere, da mandare all'inferno, da radicalizzare in quel male. Ma invece Gesù ci aveva detto un'altra cosa, cioè grani e zizzania, fateli vivere insieme, la speranza è che la zizzania impari a dar frutti anche lei, cioè il male è da recuperare, è da trasformare, non è da emarginare. Poi ci riusciamo o non ci riusciamo, questo è un altro discorso, ma ci dobbiamo provare, questo è il fatto. E del resto, quando Gesù dice amate i vostri nemici, cioè vi è stato insegnato ama l'amico e odia il nemico, io vi dico, amate i vostri nemici, perché se amate gli amici, grazie, lo fanno tutti, cosa ci vuole? No? Invece voi amate anche i nemici, cioè amate quelli che vi fanno, che gli danno disturbo, amate questi perché siate così figli dell'Altissimo che fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i cattivi. È misericordioso con gli ingrati e i malvagi. Siate perfetti come è Lui. E uno dice, ma perfetti come Dio, come si fa? Si può, perché che perfezione è quella? Si intende quella perfezione, ama senza voler contropartita. Perché amare chi ti ama, chi ti dà dei benefici, grazie, sono capaci tutti. Ma tu se vuoi puoi essere capace di amare anche chi ti fa dei dispetti. Allora sarai figlio di Dio. Allora potrai dire io e Dio siamo una cosa sola. Se non riesci a dire questo perché non è sufficiente, vabbè, Gesù diceva io e il Padre siamo una cosa sola, io mi contento certe volte di dire, beh, io e il Padre ogni tanto abbiamo qualcosa in comune. Ecco, e beh, è già qualche cosa. Io vi invito tutti a riflettere, ma che cosa c'è in comune tra me e Dio? Qualcosa forse lo trovate, e questo può essere già un buon cammino. Ma voglio fare allora un esempio, poi appunto concludiamo, magari se c'è qualche domanda, che è questo, per capirci bene, perché il discorso amare i nemici è un discorso che rischia di essere astratto, perché uno pensa, la maggior parte di noi probabilmente si dice, ma tu che nemici hai? Ma proprio nemici, personalmente, molti dicono, io non ne ho nemici. Sì, ci sono delle persone magari che non mi piacciono, ci sono dei modi di fare, magari in altre parti del mondo, di persone che non approvo, eccetera, ma nemici. Ecco, spesso uno dice, ma io in fondo nemici non ne ho. Sì, sono disposto a amare i nemici, ma i nemici non ne ho. Allora vi faccio una proposta. Provate a riflettere, cambiando la parola. E proviamo che Gesù abbia detto, non amate solo i simpatici, amate anche gli antipatici. E qui il problema cambia un po', perché gli antipatici ce li abbiamo tutti. E come ci comportiamo con gli antipatici? Perché sovente gli antipatici vengono emarginati, vengono sfottuti, vengono derisi, no? Vengono maltrattati, col risultato che diventano sempre più antipatici. E allora è un bel dire, sì, io amo, sono disposto a amare i nemici, però tratto male gli antipatici. Prova a domandarti, ma quello è antipatico, come mai? Può darsi che sia emarginato, può darsi che si senta escluso, può darsi che... Sai cosa faccio io adesso? Io gli telefono e gli dico perché non andiamo a mangiarci una pizza insieme stasera? Così facciamo quattro chiacchiere e provo a trattarlo come se fosse simpatico. Probabilmente, se questo avviene... Una volta può darsi, ma insomma se avviene, perché l'atteggiamento diventa quello, probabilmente questa persona si sentirà accolta, si sentirà trattata con simpatia e potete scommetterci che diventa più simpatico o meno antipatico. Questo concretamente è amare gli antipatici, cioè aiutarli a diventare simpatici. E questo è possibile. Per tutti, no? E questo in qualche modo significa, per estensione, per di fronte a qualcosa di male, e di fronte al male poi in genere, lavorare per trasformarlo, lavorare per farlo diventare bene, non dire, ah, quello non va, buttalo fuori, quello è cattivo, via. Quello è emarginato, mettilo in prigione, è emarginabile, quindi mettilo in prigione. Quello no, dice, ma come mai questo? E qui, sai, è il discorso, il vecchio discorso, del resto, di Socrate, che torna a quella domanda iniziale che avevo fatto. Socrate diceva, il cattivo è cattivo per ignoranza, non per cattiveria. perché la cattiveria viene perché uno è ignorante. Allora bisogna istruirlo, non punirlo il cattivo. Se lo istruisci e gli fai capire il valore delle cose positive, smetterà di essere cattivo. Ecco, e questo credo che sia il compito del cristiano, cioè trasformare il male in bene, lavorare per trasformare il male in bene. Questo è quello che ci chiede Gesù Cristo, che ci chiede Dio Padre, che è scritto tra l'altro negli ultimi versetti del Vangelo di Marco, che ha letto Don Mario stamattina, quando dice: andate per il mondo e trasformate le cose negative, no? Quello che non va, trasformatelo. Ecco, naturalmente viene spontaneo dire: ma è difficile. Ma la vita è difficile. Chi l'ha detto che deve essere facile? Allora la domanda da farsi non è tanto di fronte a un problema, una cosa, una possibilità, se è facile o difficile. La domanda da porsi è possibile? Allora, se è possibile, fallo, anche se è difficile. Io mi fermerei qui e spero che ci sia qualche domanda un po' imbarazzante, magari per approfondire meglio il tema. Grazie.
Se in passato era così, oggi mi sembra abbastanza eclatante e usuale che si ha a che fare con gente non vera, perché là dove c'è la verità, anche i rapporti difficili che si sono cotti, resi conflittuali con le persone, se c'è verità da parte dell'altro, se è autenticità, beh, qualcosa si costruisce, ci si può chiarire. A me pare che oggi di là questa falsità, questa, non sai con chi ha a che fare. Un giorno ho l'impressione di avere a che fare con lui, l'altro giorno non è più lo stesso, è ricostruire dei rapporti.
Sembra anche di fare violenza per entrare dentro qualche in certe situazioni, uno si mette la buona volontà, ma poi neanche che raffare una dall'altra. Adesso non so che mettersi a servizio non è facile.
Sì, facile non lo è certamente, io riconosco in me stesso che queste difficoltà ce l'ho anch'io, non mi credete mica, perché io forse ho un dono che è la capacità in qualche modo di elaborare le idee, di svilupparle, di magari saperle anche esprimere, ma questo non significa che io riesca a essere coerente con quello che dico. Potrei dire, per citare un classico, che Seneca diceva: mi accusano di predicare bene e razzolare male, ma quando mi scaglio contro i difetti io comincio dai miei, perché lo so di averli. Ecco, allora voglio dire questo, che è verissimo tutto questo. Tuttavia, l'atteggiamento è importante, perché di fronte a, non so, la delusione di certi rapporti, che poi bisognerebbe anche andare a vedere, perché tante volte magari un rapporto si è rovinato, io alcuni rapporti rovinati con qualcuno ce l'ho, anche se nella maggior parte dei casi ho dei rapporti splendidi con molta gente, però alcuni rapporti rovinati ce l'ho che paiono non più ricostruibili. E mi domando, ma quanto è stata colpa mia? Certamente molto più di quanto me ne rendo conto, perché io ho il mio punto di vista e invece c'è il punto di vista dell'altro. Allora, quando uno racconta una cosa, di solito uno sente questo, ma poi sente un'altra versione e dice, forse qui c'è anche dell'altro. Quindi è certamente difficile, però il discorso, intanto bisogna cominciare a capire alcune cose. Cioè il discorso di fondo è questo: molti, di fronte a delle incomprensioni, pigliano un atteggiamento proprio di contrapposizione. Ah, quello è fatto quello che non doveva fare, a quello là, no, ma se lui si fa avanti, allora io, ma se no io, per me è morto, non lo cerco più, non faccio, cioè degli atteggiamenti che sono comunque negativi. E quello non va bene. Altro è dire, no, io vorrei fare, sono anche disponibile a fare tutto quello che posso per recuperare un rapporto. Poi se non ci riesco, non ci riesco, ma però l'atteggiamento intanto è questo. Ecco, questo è importante. Se guardiamo le indicazioni evangeliche sono chiare, Gesù lo dice chiaramente. Se entri in chiesa, se vai davanti all'altare, se vai a fare una cerimonia religiosa, se vai a fare qualcosa del genere e ti ricordi che un tuo fratello c'ha qualcosa contro di te, non dice neanche se tu hai qualcosa contro tuo fratello, lascia fare lì l'offerta, lascia stare la messa, non andare a messa, non andare in chiesa, non fare questo, che è una bella cosa, ma che insomma, e vai da tuo fratello, perché l'essenziale è lì, lì c'è qualcosa che non va, vacci. E poi se non ci riesci, non ci riesci. Però l'indicazione è chiara, cioè come muoversi. Ecco. E come dico, poi riuscirci può essere un'altra cosa. In quanto all'autenticità sono pienamente d'accordo, perché si ragiona molto per schemi precostituiti e per etichettature. Quindi a un certo punto poi è così, basta, quando uno ha deciso che l'altro è così, puoi dire qualunque cosa, resti così. C'è da scoraggiarsi, ma non bisogna scoraggiarsi. Ecco, questo è l'assenso.
Che diventa difficile. Io devo tornare stamattina, per esempio, sento stato un terremoto, io dormivo, fortunatamente non ho sentito. Ma è nelle cose, e allora uno ci ragiona su e dice, vabbè, non va a cercare altro. Poi leggo invece
della bomba
e dico, ma com'è possibile? Ma come è possibile una cosa del genere? Non so, lasciamo perdere quelli che si paragonano a Dio, no? Che sono più potenti.
Sì, sì.
Io sono Dio, loro fanno tutte le cose paragonati a Dio.
Ma sono Dio rinforzando l'io, diventa come se.
Allora com'è questa storia? È Dio redimere quello lì. Devo redimere quelli che hanno fatto le bombe,
ma devo, non è che uno deve.
No, accettarlo, proprio non accettarlo, ma, non lo accetto.
No, ma accettarlo
non mi sforzo, non lo accetto.
Però accettarlo è una parola, appunto, che io, a me non piace la parola accettarlo e non la provo, perché accettarlo ha un significato passivo. Lo accetto e va bene così. No, non va bene così manco per niente. Quindi non è un problema di accettarlo. Però l'atteggiamento, che cos'è? Io, quelli che hanno messo le bombe, voglio vedere al muro e sparargli contro, oppure, non so, vorrei dedicarci anche la mia vita a un dialogo con loro per cercare di fargli capire qualcosa, se fosse possibile, se fosse possibile. Io credo che questi due atteggiamenti sono quelli che indicano la nostra direzione di marcia, del nostro stato d'animo. Se dico quello è cattivo ed è giusto punirlo, magari in modo cruento, magari con la pena di morte, ok, ma che cosa fai?
Io non pretendo di punirlo, no. Io lo dico, come faccio a capirlo, a avvicinarlo per capirlo,
no,
se è fuori dal mio...
Sì, ma Questo certo.
Potrebbe spiegarmi, potrebbe dirmi qui, o potrebbe, le cronache dicono poi che quello lì magari era un po' fuori di testa, era uno scemo ignorante, diciamo, però...
Sì, sì, ma è giusto. No, è vero questo, però il discorso è che di fronte a problemi di questo genere, se l'atteggiamento è bisogna punirlo ed è giusto, lui ha fatto soffrire, è giusto che soffra, questi sono atteggiamenti però che non portano fuori dalla spirale di violenza, rinforzano la spirale di violenza. E se l'atteggiamento è non so, ma io vorrei però riuscire a affrontare il problema senza violenza, beh, allora forse non si riesce a fare niente, ma perlomeno lasciamo aperta un barlumino di speranza, che nel caso invece di dire no, contro chi si comporta così io mi rovescio la cosa, mi comporto con loro allo stesso modo.
No, io non dico guerra.
No.
Io dico...
No, l'ho capito.
Non dico...
Io
dico...
No, l'ho capito, capito. Sì, lo so.
Cioè, da ieri sera che sento queste cose non riesco a capire.
Sì.
Per tanto che dico, non è possibile, dove siamo arrivati, non so.
Sì, ma...
È fuori dalla dimensione, non so.
Sì, è vero.
Una cosa, qui ce ne sono tante altre,
Sì.
Ultimamente vanno fuori dalla dimensione, quello che ho detto, il potere, cosa pensa uno che ha il potere di fare? Di essere Dio, che fa delle cose che...
Esattamente.
Nel male, non nel bene, perché vanno tutti nel male, nel bene è difficile che lo facciano.
Sì, ma è così. Tuttavia, non... la direzione di marcia possibile, la direzione di marcia positiva è una sola, anche se tutto il resto può essere difficilissimo e incomprensibile.
Qualche volta va abbracciato con un senso di impotenza, molto forte. Tu fai, e nonostante tu sia una goccia nel mare, non hai la percezione di quello che stai facendo, per cui c'è qualcuno che ogni tanto rinuncia e dice non serve a niente. Al di là di quello che la cosa che mi resta, da ieri che ci penso anch'io, un po' in quella versione, un po' ho fatto il genitore,
terribile.
E questa cosa non riuscivo a capirla, dicevo dove sono i cromosomi, ecco, cercavo. Perché anche il disegno, capire il disegno che mi spetta come genitore e il disegno che mi spetta come essere umano nei confronti di quello che ha messo la bomba, è da ieri che cerco di pensarci, ma non trovo una via d'uscita, non riesco a vederla. Capisco che ci sono delle cose che nessuno di noi riesce a vedere o ha la possibilità di farlo, ma anche mettersi nella direzione giusta diventa doppiamente difficile, insomma.
Difficile lo è certamente.
E questo per noi che siamo estranei di fatto, pensando come ha detto lei, genitori.
Sì,
un genitore, io non vorrei chiedere.
Ma vale ieri come vale l'altro ieri in questo momento, voglio dire, c'è una bomba che cade dall'altra parte,
vale
c'è questa vicina ed è successo vicino a noi.
Sì.
Anche tutte queste cose qua.
Muore di fame.
Non può.
Cioè, ci sono tante cose che.
Sì, certo, vale tutto.
Ma io penso che anche un'altra cosa, riferendomi a quello che avete detto, che in fondo questa forza, questo male, è una forza, perché ha la capacità di farci venire paura di destabilizzarci. Io penso che chi mette in atto questi piani, chiamiamoli diabolici, che siano persone equilibrate o non lo siano affatto, alla fine comunque raggiungono un obiettivo, che è quello di creare paura, di creare incertezza, oltretutto in un momento in cui di incertezza e di paura ne faremmo volentieri a meno. Però secondo me hanno questa grossa forza, E io mi sto chiedendo, me lo chiedo anch'io da ieri sera quando comincio a sentire queste cose, a parte i disastri naturali, continuare, vabbè, qualcosa potremmo anche fare, forse, se arginassimo un po' anche noi il degrado ambientale, eccetera, però questi disastri che dipendono dall'uomo, noi come cristiani, come uomini che la nostra fede, come può aiutarci? Come può aiutarci anche a vivere? Io non mi vergogno di dirlo, io ieri sera ero da sola e avevo paura, mi sentivo così niente, pronto, e dico bene, riescono comunque ad arrivare a un intento, a generare con la paura un senso di insicurezza. Come facciamo con la nostra fede a mettere dei paradigmi? Non lo so.
Se ho recepito il suo messaggio, quello che voi comunicate, è quella di il percorso forse che è da valorizzare. E come si vive questo percorso, non forse tanto il problema dell'arrivare.
Sì, sì, certo. Perché, esatto.
Sono alcune cose, però faccio esempio banale, infatti quando ho fatto cominciando a rimanere, quando la leggevo detta, non avevo niente in mano. Pensavo a tutte le cose che mi avevo dovuto convincere per superare i miei difficili, quello di quando mi sono e come non cedere nella vita. Perché forse proprio dal fatto che, partendo dal fatto che quando si riesce a dare, egoisticamente si riceve, no, dare del bene agli altri. Si è appagati da questo, e forse questo è il problema del male, e non forse di come riusciamo a sconfiggere, di come riusciamo a punire, perché istintivamente sono l'ultima parte, l'ho ammazzato da bambino, quello che si è fatto avrebbe il tempo, non so io cosa fare in questo momento, se riuscissi per avere, però mi rendo conto che facendo questo crea un altro che creerà questo problema. C'è un certo bisogno che non si unisce. Forse varrebbe la pena di interrogarsi perché siamo arrivati a questo punto.
Come perché?
Perché siamo arrivati a questo punto? Cioè, una società genera comunque, come genera certe beni, e interrogarsi anche come fa a generare il male, come noi, nel nostro mezzo, come riusciamo a contrastare questo. Debellare non lo so, però a ridurre questa cosa. Un altro esempio che mi viene in mente, si diceva che una società civile dimostra non tanto come esclude, come risolve il problema, ma come ridurre il minimo, cioè una società che uccide al 2% e un'altra società che ha il 50%, questi ovviamente però non abbiamo chiamato. Però è completamente
diverso. Certo.
Come riesce
a ridurre
il più possibile queste cose?
Sì,
come fa a creare questi vuoti la società? Come fa a creare tutte queste cose?
Sì,
tutte queste brutture che ci sono.
Vabbè, sono i due versanti. Come fa? È una degenerazione, come fa a creare le cose negative? Io credo che appunto sia una degenerazione dell'individualismo, cioè dell'ego dell'individuo che in qualche modo si mette su questa strada e arriva a livelli poi... Allora, perché il fatto che il diabolico se si mette in moto e poi crea una spirale per cui diventa sempre peggio, ecco, e allora si arriva a livelli, questo lo sappiamo. E come si fa a superare questo? Certo che sembra tutto inutile, adesso Paola se n'è andata, ma era quello che lei diceva, l'impotenza, il senso di impotenza. Il senso di impotenza è un dramma con cui facciamo, qualsiasi persona sensibile, no? Credo che vive questo senso di impotenza che fa soffrire moltissimo, perché è chiaro.
Penso che questo però fa soffrire la nostra ipocrisia.
Anche?
Certo. Perché io ho una poco più bella della ragazza, quindi sono stato coinvolto, come tutti voi penso, no? Questa capitata mia figlia si è rimasta benissimo. Però è capitata una persona in Italia adesso.
Sì, sì.
Fino a 3.000 morti, 5.000 in Siria.
Sì, sì.
Non ci fanno,
sì,
ma tutti quelli che abbiamo trovato in India, siamo andati in tutte le bombe, non ce ne preoccupiamo, è morta una ragazza in Italia e viene fuori la gente. Siamo in poca.
Sì, sì, io la sottoscrivo pienamente, è vero, è vero. Sottoscrivo pienamente.
Ma io non lo faccio sul punto di capire, lo faccio sul punto di capire. Io anche sera, vabbè, cerco di capire, non gli intendo per il sicuro, quello che succede in Libia noi, ma non è perché sia la parte mia, sarà la società che deve
rispondere. Sì, sì, ma no, ma siamo d'accordo anche quello, sì, sì, certo che ci sono anche delle cose comprensibili.
La società crea tutte queste cose qua, che vuole fare.
In ogni caso.
Intendo globalmente a politici, quelli che ci governano e più che ce n'è, no. La società è insieme, il Vaticano ha messo anche dentro.
No, ma
tutto quello che si può navigare
in Cina, stiamo parlando di una persona,
sì, non c'entra niente per una persona, una persona no, 100.000, non c'entra niente.
Perché
io un attentato per esempio grosso lo posso capire di quello che è, ma queste cose qua non la capisco, perché può essere un pazzo solo, può essere una mente diabolica, può essere, ma il fatto di capire e non capire,
sì, ma questo è certamente, mi farebbe da dire, ma sì, avete ragione tutte e due, nel senso che dite delle cose che sono così, ma sono complementari fra loro, non è che sono in opposizione. Il discorso dell'ipocrisia è certo, noi siamo una società ipocrita, lì non c'è dubbio, e siamo personalmente ipocriti, io mi riconosco ipocrita, lo so di essere ipocrita. Cerco di non mascherarmelo, di non dirmi va bene così. Cerco di dirmi non va bene così. E poi, vabbè, abbiamo i nostri limiti, ciascuno ce li ha. Cerchiamo perlomeno, è quello che dicevo prima, almeno alcuni pezzetti, alcune cosette, cerchiamo di farle. Ecco, cioè il fatto di essere ipocriti non significa che allora è tutto inutile, allora lasciamo perdere. Ecco, siamo ipocriti, certo, però... No, certo, ma la domanda resta sempre quella... Come facciamo per muoverci in direzione positiva? È lì, certo che se noi pensiamo di realizzare qualcosa il cui risultato si vede subito, è meglio lasciamo perdere perché ci scoraggiamo subito e non lo sappiamo. Ecco, questo è chiaro. Però anche lì il Vangelo ci aiuta, perché quando dice diverso è chi semina da chi raccoglie, ci invita a fare quello che a noi sembra la propria parte, cioè con un atteggiamento costruttivo, senza preoccuparsi se il risultato c'è e si vede, qualcuno raccoglierà. Se cominciamo, ecco, allora sul discorso dell'ipocrisia, allora voglio dire una cosa, perché io mi occupo fondamentalmente così di problemi della Chiesa, di problemi ecclesiali, io sono cristiano, praticante, sento profondamente questa fede eccetera, mi sento a disagio tante volte, come dicevo prima, io non mi vergogno del Vangelo, ma mi vergogno di tante cose che il cristianesimo ha espresso e che trovo assolutamente negative. Ecco, quindi io cerco in qualche modo di lavorare dall'interno con grande amore per la Chiesa per cercare di mettere in evidenza quello che non va. Adesso ho scritto un altro libro che è ancora in fase, insomma, è più o meno finita così eccetera, ma vi anticipo il senso, un libro che si intitola I due cristianesimi, e i due cristianesimi perché non abbiamo un cristianesimo, ne abbiamo due, sempre ci sono stati due. E cosa sono i due cristianesimi? Uno è diciamo, il messaggio di Gesù che dobbiamo cercare di capire nei suoi aspetti essenziali, e quello è il Vangelo, è il cristianesimo secondo Cristo. Ma l'altro cristianesimo è quello che la cristianità ha espresso nella storia, e cioè è l'imperialismo cristiano. Ecco. E tante volte i due sono entrati in conflitto inconciliabile fra loro. Ecco, allora però io non faccio un discorso per dire questo è giusto, è buono e quest'altro è cattivo. No, perché tante volte bisogna anche riconoscere delle difficoltà oggettive nel nostro mondo così complesso come esempio. Se io prendo e applico radicalmente il porgere l'altra guancia, certe volte rischio di dare mano libera ai violenti, che allora se ne approfittano per bastonare senza ritegnere, tanto giù. Allora io capisco che la società dice no, momento, bisogna porre un argine, quindi certe volte intervenire anche in modo, magari così, eccetera, per contenere, perfetto. Ma se lo fai però dovresti avere il coraggio di dire sì, ma comunque con Gesù Cristo non c'entra questo. Io non posso far violenza a uno per impedire a lui di far violenza, in nome di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha detto porgi l'altra guancia. Allora devo dire, non sono capace di essere cristiano, ma credo conveniente fare così. Allora, per fare degli esempi storici, io dico questo: noi siamo tutti contenti che nella famosa battaglia di Lepanto la flotta cristiana ha sconfitto la flotta turca, se no a questo punto saremmo tutti musulmani e forse non ci piacerebbe tanto a noi, che non lo siamo, perché a loro forse piace, io non lo so, ma noi siamo contenti e diciamo meno male che la flotta cristiana ha sconfitto la flotta turca. Perfetto, benissimo, ma Gesù Cristo non c'entra niente con la battaglia di Lepanto, non è che stava lì alla testa e dire ah, combatto con voi, no, Gesù Cristo non combatte, è un'altra cosa. Allora che significa questo? Significa che alla fine di tutto questo discorso la mia conclusione, la mia proposta, dice, ma cosa si può fare oggi? Beh, si può fare una cosa prima di tutto, che dovremmo avere il coraggio all'interno della Chiesa di fare tutti. Si può cominciare a spazzare via una certa ipocrisia e chiamare le cose come stanno. Appunto, allora se guardiamo alla storia, dobbiamo sapere riconoscere tanti eventi, tanti episodi della storia del cristianesimo come episodi imperialistici, che i cristiani hanno espresso, ma che sono contrari al messaggio di Gesù. Quella è un'altra cosa. Ecco, se riuscissimo a purificare questo, allora quando poi andiamo a vedere, non so, certi aspetti assolutamente negativi della storia della Chiesa, tipo inquisizioni, tipo roghi di streghe, tipo tutte queste cose qua, eccetera, ma una volta chiarito che lì sono state proprio delle gravi deviazioni, che Gesù Cristo non c'entra niente, se fosse chiarito questo non ci vergogneremo più di essere cristiani, perché potremmo dire ma il cristianesimo è questo, e questo è bello, straordinario, e così eccetera, e ma i cristiani hanno fatto delle cose terribili, come hanno fatto tutti, come l'umanità fa dappertutto, cristiani, non cristiani, tutti fanno delle nefandezze paurose, ma non chiamiamole più cose, appunto, fatti cristiani. Questo dovrebbe essere, io credo. Quindi
torniamo e poi riprendiamo il pranzo.
Vi dico soltanto una cosa: andando a pranzo voi vedrete che c'è la sala a sinistra dove pranziamo, dopo una cena con non vedenti, al buio, e stasera la rifacciamo, per cui non abbiamo smantellato nulla, mangiamo con le luci accese, siamo già fortunati perché vediamo nel flash.
Però così è spento così.
Così è spento la registrazione, però devo spegnere.